La sinistra deve ritrovare se stessa. Intervista a Carlo Galli di Francesco Postorino. Nel suo ultimo libro Democrazia senza popolo, Feltrinelli 2017, Carlo Galli ha ripercorso la sua esperienza parlamentare alla luce dei risultati cui è giunto in veste di studioso della politica. Nell'intervista qui presentata si richiamano i tratti principali di questa riflessione. Carlo Galli, storico delle dottrine politiche, da qualche anno si cimenta nella dimensione pratica della politica. Parlamentare critico del PD, ne prende formalmente le distanze quando il renzismo scopre le sue carte neoliberiste. Decide, infatti, di non votare riforme importanti quali il Jobs Act, la buona scuola e la riforma costituzionale. Legato al modello francofortese, Galli ha a cuore un progetto politico-culturale intenzionato a rivisitare in un'ottica socialdemocratica il rapporto tra capitale e lavoro. Ed è per questo che l'intellettuale progressista denuncia la terza via contemporanea, quel pensiero ibrido che insegue la vittoriosa narrazione del capitale e che, per certi versi, adotta gli strumenti ermeneutici del disordine nichilistico. Per risolvere la crisi strutturale in cui versa la società dei diseguali, la sinistra, a suo parere, dovrebbe riscoprire se stessa riabilitando la trama dell'equità sociale. Il titolo del suo ultimo libro recita Democrazia senza popolo, Feltrinelli 2017. Come risaputo, anche la sinistra è senza popolo. Crede vi siano le condizioni per ricucirne il legame. Si tratta in realtà di due questioni diverse. Fine dell'efficacia della rappresentanza politica, un tema vecchio di almeno 150 anni, e fine dell'efficacia di una proposta politica, la sinistra come partito di massa che propone un profondo riequilibrio economico, sociale e politico nelle società occidentali. Le due questioni diventano una sola quando entrano in crisi i partiti che davano energia politica ai parlamenti e al tempo stesso organizzavano bisogni e progetti di settori più o meno estesi delle società. La sinistra, oggi, non è più partito perché non è parte, perché non sa leggere e interpretare la parzialità della società e dei meccanismi economici che la determinano, perché è imbevuta dell'ideologia neoliberista e ordoliberista, dell'unicità della società, dell'inesistenza di contraddizioni strategiche che l'attraversano e la strutturano. E quindi lascia il popolo, con le sue sofferenze, a imprenditori politici populisti. Se l'espressione non la turba, perché ha deciso di scendere in campo nel febbraio del 2013? Non sono sceso in campo, sono stato candidato come intellettuale pubblico, vicino, allora, al PD in un'ottica di superamento sia dell'esperienza di Berlusconi sia di quella di Monti, in nome di una nuova interpretazione socialdemocratica della mission del PD. Ma quel superamento si è subito rivelato impossibile sia per la sostanziale sconfitta elettorale del 2013 sia perché il DNA del PD, largamente debitore della cultura politica ed economica del neoliberismo, ha prevalso, sia perché un abile imprenditore politico, Renzi, era disponibile a impadronirsi del partito accentuandone le caratteristiche leaderistiche e populistiche in senso soft. Non è semplice il ruolo dell'intellettuale nei palazzi del potere. Pensa di aver saputo conciliare fin qui la calma del concetto con le passioni della contingenza, la dottrina del professore con l'esercizio pratico e sperimentale dell'attore politico. Ha senza dubbio prevalso in me il tentativo di conservare una coerenza intellettuale, pur essendo più che consapevole della dimensione pratica della politica, che per essere efficace deve misurarsi con la realtà. Tuttavia, non può diventare, come ormai in larga parte è, pura tattica, cieca gestione dell'esistente, né essere solo lo strumento di personali ambizioni di potere. Perché ha lasciato il PD? non certo per opportunismo, ma proprio perché si è progressivamente evidenziata prima con Letta e poi con Renzi la sua piena e irrimediabile vocazione a interpretare la politica secondo una cultura, in ogni caso scarsa, e secondo analisi totalmente interne al punto di vista neoliberista, cioè secondo un asserito individualismo che è oggettivamente la consegna della società alle logiche del profitto e alle disuguaglianze più laceranti, pur ammantandosi dei panni del Partito della Nazione. Il PD, inoltre, si è fatto con Renzi esclusivo portatore di una politica di fatto plebiscitaria, cavalcando la insofferenza popolare verso i corpi intermedi, partiti e sindacati, e anche con qualche tratto antiparlamentare e anticulturale, come è emerso durante la terribile campagna referendaria, ma era già chiaro dal Jobs Act e della buona scuola, a cui ho votato contro, come ho votato contro la legge elettorale e la riforma costituzionale. I progressisti di oggi, a suo avviso, hanno le idee abbastanza chiare sui diritti civili e sono veri liberal, ma ciò non è sufficiente a definire una posizione e un programma di sinistra. Cosa servirebbe? I diritti civili sono un pezzo fondamentale di una società libera, un prerequisito della democrazia, ed è giusto implementarli per quanto lo consentono i rapporti di forza politici e culturali. Infatti, il clivaggio destra fratto sinistra, che continua a esistere ma che è celato dalla pseudo-contrapposizione tra forze del sistema e forze antisistema, si rivela in modo chiarissimo sui temi dei diritti, unioni civili, dichiarazioni anticipate di trattamento, omofobia, tortura, cittadinanza dei figli degli stranieri, o su temi come la legittima difesa. Ma esiste democrazia sostanziale, esiste libertà dal dominio reale che grava su tutta la società solo quando sono fatti valere i diritti sociali e materiali che implicano una revisione radicale del rapporto di forza nel mercato del lavoro, che generano uguaglianza e sicurezza esistenziale sulla stabilità del posto di lavoro, sulla sanità, sul sistema pensionistico, sul sistema scolastico. Sono questi i temi che caratterizzano la sinistra, purché declinati in modo radicale, cioè non come generica vicinanza agli ultimi, concetto non di sinistra quanto piuttosto splendidamente evangelico, ma come analisi dei meccanismi che producono subalternità e disuguaglianza, e come intervento politico di rettificazione di quei meccanismi. All'interno del variegato filone della sinistra culturale, lei vorrebbe ridisegnare in termini socialdemocratici il rapporto dialettico capitale-lavoro e si batte in favore di una sinistra potenzialmente governativa, anche se legata in modo indissolubile all'ideale egualitario. La sua offerta politica quanto è in sintonia con quella formulata da Sanders negli Stati Uniti o da Corbyn nel Regno Unito? Sotto il profilo culturale la mia posizione di sinistra è molto più complessa e si nutre, oltre che della versione francofortese del pensiero dialettico, anche di alcune suggestioni indirette ma potenti del pensiero negativo che ho a lungo studiato. Sotto il profilo della pratica politica mi sono convinto che le posizioni estremistiche sono insufficienti e in fondo subalterne, e che sono molto più temute dall'establishment le posizioni coerenti e radicali di un riformismo antiliberista. E quindi mi sento vicino alle figure che lei menziona, particolarmente a quella di Sanders, pur dovendosi sottolineare l'enorme distanza sociale, istituzionale, economica che separa l'Italia dagli USA. In un altro volume, Sinistra, Mondadori 2013, sostiene che l'ultimo stadio del pensiero negativo, quello coltivato nel secolo scorso dai seguaci di Nietzsche, è attraversato dalla lezione neoliberista. Potrebbe approfondire la sua tesi? Direi che il neoliberismo, che altro non è se non marginalismo rivisitato, condivide, come molte altre espressioni culturali a cavallo dei secoli XIX e XX, la crisi dei fondamenti inaugurata dal pensiero di Nietzsche. In sintesi, il neoliberismo, in quanto ostile sia al costruttivismo razionalistico dello Stato sia al conflittualismo dialettico della classe, in quanto vede l'individuo come un imprenditore concorrenziale, in quanto esalta la volontà di vita, di successo, di profitto, che sarebbe in ciascun soggetto, in quanto è ostile alle regole e indifferente alla morale, in quanto sviluppa al contempo il calcolo utilitaristico razionale e il sentimento più immediato e spontaneo. Il capitalismo compassionevole è, oltre che un sistema economico, anche una gigantesca narrazione mistificante, un ingannevole nietzschianesimo per il popolo, un patetico superomismo di massa. Ed è anche una gigantesca truffa politica. Mai più di oggi il soggetto è stato subalterno e precario, mai la società più disperatamente povera e disuguale, altro che società liquida. Qui si tratta di una società in rovina. La libertà anarchica dell'intrapresa, l'energia eccedente delle soggettività, si sono spente nella deflazione, nella stagnazione, nella disuguaglianza, nella mancanza di legami sociali, di fiducia intersoggettiva, di speranza nel futuro. Il sentimento è divenuto risentimento, e il calcolo si è rivelato sempre sbagliato, tranne che per pochissimi. Scrive, inoltre, che destra e sinistra sono categorie vive, le quali affondano le radici nello spazio del moderno, dove da Hobbes in poi è centrale e dirimente il nesso ordine fratto disordine. La sua idea è che la sinistra prende atto del disordine della storia e intende correggerlo in chiave progressiva e razionalistica. Le destre, al contrario, premiano per vocazione l'inconsistenza ontologica della realtà e dunque, aggiungo io, le ingiustizie sociali. Le chiedo, all'interno di questo schema dove andrebbe collocata la Third Way di Blair, Giddens e Renzi? La terza via è la scelta di una sinistra che accetta sostanzialmente l'impianto economico e ideologico del neoliberismo e che si illude di guidarlo politicamente verso esiti non distruttivi. Crede, infatti, nel merito individuale, nella società liquida, nella flessibilità del lavoro, nella deregulation, nella funzione centrale di progresso e di sviluppo del mercato. Ha per avversari lo Stato, le burocrazie, tranne, a volte, quelle sovranazionali, i sindacati, i partiti, la stessa dimensione pubblica in generale. Alla sovranità, che può essere democratica, contrappone la governance, che è sempre opaca. Privilegia inoltre l'iniziativa privata e nega la possibilità di una significativa politica economica a direzione statale. La terza via crede che uno Stato leggero, essenzialmente antimonopolistico e antisindacalistico, possa ovviare ai danni collaterali del neoliberismo, e che in ogni caso l'iniziativa storica sia passata tutta nel campo capitalistico, che diviene così un orizzonte insuperabile, un pensiero unico. È l'ideologia di una sinistra di governo che progetta riforme che diano spazio e libertà d'azione alla potenza del capitale, che si illude di poter assecondare senza danni e anzi con profitto per tutti. Concorrenza fra individui, dunque, all'interno di un'unità di fondo, la società del neoliberismo. È, insomma, una versione moderata e benintenzionata, a volte, della destra, in quanto punta più sul disordine, la concorrenza, non il conflitto, che sull'ordine, e in quanto rinuncia a vedere le profonde contraddizioni della società capitalistica, il cui riconoscimento analitico è la condizione per la progettazione teorica e pratica di una società ordinata, che vuol dire giusta. La sinistra, infatti, pensa l'unità e l'ordine come un obiettivo da raggiungere attraverso una lotta che prenda sul serio e non mistifichi né naturalizzi le divisioni e le ingiustizie del presente. 8 maggio 2017.